I funerali dell'anarchico Pinelli, la potente opera di Enrico Bai, finalmente ha trovato casa al Museo del Novecento, ma non è l'allestimento ideale. L'opera infatti è penalizzata dalle dimensioni insufficienti della stanza che l'accoglie. Un girasole, simbolo di speranza e resilienza, un'opera alta 3 metri, solo per oggi alla Biblioteca degli Alberi di Milano, per non dimenticare il dramma della guerra in Ucraina. Gianni Sassi, Gioia e Rivoluzione, all'Adi Design Museum l'omaggio al talento visionario di un protagonista della scena culturale d'avanguardia italiana. E due mostre fotografiche da tenere d'occhio: Emergenza climatica, il viaggio di Alessandro Grassani ai confini del mondo, al Diocesano, e Home Sweet Home, immagini di resistenza dalla Palestina alla fabbrica del vapore. E una good news: la Reggia di Monza diventa accessibile alle persone con disabilità intellettiva. Museo per tutti e l'iniziativa dell'abilità Onlus. Ogni tanto una bella notizia. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con me, Tiziana Ricci. Con le arti visive, i beni culturali, e come sempre vi ricordo che dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Lo avete sentito nel sommario, ce ne siamo occupati in questi giorni. Siamo molto contenti, soprattutto noi di Radio Popolare, che i funerali dell'anarchico Pinelli, questa grande, imponente e bellissima opera di Enrico Bai, per non dimenticare quello che è successo a Giuseppe Pinelli, dicevo, quest'opera finalmente ha trovato casa al Museo del Novecento, al quarto piano, in una bellissima stanza. Ma quando l'ho vista mi si è un po' stretto il cuore, sì. Vabbè, comunque facciamo un po' di storia, va. I funerali dell'anarchico Pinelli, un'imponente opera che Bai ha dedicato alla morte di Giuseppe Pinelli. Il riferimento a Guernica è esplicito. Ne siamo lieti noi di Radio Popolare, che nel 2018 abbiamo dato vita a una campagna appassionata con i nostri ascoltatori e col nostro direttore storico Piero Scaramucci per smuovere le acque. Infatti l'artista e il suo gallerista Marconi volevano donare l'opera alla città, a Milano. Ma in tanti anni il comune non ha mai trovato un luogo adatto a ospitare un'opera tanto potente quanto scomoda, un dito puntato sui responsabili della morte ingiusta di Giuseppe Pinelli. Ora il Museo del Novecento e la sala monografica dedicata all'artista sono una bella collocazione, ma la finestra, elemento importante che sovrastava l'opera, la grande opera, la caduta di Pinelli, in sala delle Cariatidi, dicevo, la finestra era posta sopra la grande tela al centro. Ora la troviamo invece di lato a destra, una scelta che a nostro giudizio attenua e non di poco la potenza espressiva dell'opera. Chiediamo dunque conto di questo all'assessore Tommaso Sacchi. Assessore, noi siamo felici che finalmente quest'opera così potente, così importante, abbia trovato la sua collocazione permanente, che si può vedere anche dalla piazza. Questo ci fa piacere. Ma posso dire un ma?
Prego, ci mancherebbe.
Allora, ci piaceva di più l'installazione in sala delle Cariatidi con la finestra, quella che richiamava anche l'elemento di Guernica, la luce, eccetera, sopra Pinelli che cadeva. Invece è stata messa di fianco.
Allora, beh, innanzitutto grazie e buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici. Si conclude un percorso che mi permetto di dire solo voi, solo Tiziana Ricci e i suoi ascoltatori sanno quanto sia stato, come dire, lungo, atteso e anche complesso, perché i motivi sono tanti. Insomma, innanzitutto il fatto di avere una collocazione degna di un'opera iconica, importantissima per un artista come Bai, in seguito tra l'altro alla grande monografica che abbiamo organizzato, questa mostra a lui dedicata all'interno della Sala delle Cariatidi che veniva citata poco fa. Partiamo col dire che Sala delle Cariatidi non è una sala che può ospitare delle installazioni permanenti.
Quello è vero,
capisco,
sì,
che,
quello è
capisco
vero.
Che fosse, diciamo, di particolare effetto ed efficacia, però al tempo stesso non è pensabile che il percorso museale prosegua le cariatidi. Avremo tanti protagonisti a partire da Ansel Kiefer nell'anno delle Olimpiadi, fino ad arrivare a Nico Vascellari tra qualche settimana. Insomma, sono tantissimi gli artisti che frequenteranno e che potranno installare le loro opere all'interno di Sala delle Cariatidi, quindi ha un carattere di temporaneità. Sull'installazione che abbiamo scelto e che da oggi invito veramente tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a frequentare il Museo del Novecento vedendo questa installazione definitiva, abbiamo scelto una sala, credo molto opportuna, perché completa la galleria Gesti e Processi che il direttore Maraniello ha recentemente, diciamo, riorganizzato, rivisto in tutto il suo impianto espositivo, con questa lunga digressione sul Novecento fino ai giorni nostri, fino a Maurizio Cattelan, per dire un nome su tutti, quindi artisti viventi che producono tutt'oggi la loro arte. E all'interno di questa lunga digressione, di questa linea del tempo, c'è una sala monografica, quindi non è un, come dire, un angolo di una sala, ma è una dedica totale questa sala all'opera iconica, monumentale, mi permetto di dire.
Sì, sì, è grande,
Bai,
alta 3 metri.
E occupa tutta la parete ed è completamente, diciamo, all'interno di quell'ambiente. Sulla posizione della finestra e di quell'elemento dell'opera, è chiaro che nel riallestirla sia stato valutato tutto. Cioè, voi sapete che chi conosce Bai, che è già stata esposta diverse volte anche in Sala delle Cariatidi con la finestra laterale.
Sì, quando era assessore Boeri, mi ricordo benissimo.
Esatto, era il 2012, e quando venne esposta per un periodo e la finestra venne messa lateralmente, quindi come elemento laterale. E
ma infatti anche allora ci siamo domandati, ma perché? È troppo scomodo metterla in alto.
No, beh, la sala, la conformazione della sala la conoscete, se la vedrete,
sì.
e ha sicuramente questo tipo di caratteristica. In Sala delle Cariatidi non è stato sicuramente messo in dubbio nell'esposizione recente il posizionamento della finestra, ma comunque sono posizioni degli elementi dell'opera che sono concordati ovviamente con coloro che debbono, come dire, vigilare sul corretto posizionamento dell'opera stessa. Quindi io credo che sia stato fatto un lavoro molto attento. La signora Cerini Bai, tra l'altro, che voi conoscete,
sì.
No, lei è a conoscenza della nuova collocazione, quindi dell'opera,
le va bene.
E statuto. È una persona che si è dimostrata soddisfatta, diciamo, di questa musealizzazione. Io sono molto contento che la cosa si sia conclusa in questo modo, che credo sia assolutamente.
Beh, anche noi siamo
contenti
che sia lì, che poi di sera si possa vedere anche dalle vetrate, eccetera.
Questa
è una bella cosa. Però, assessore, io un altro appunto. Allora, è un percorso, tra l'altro, ne avevamo già parlato, quello del museo al quarto piano, bellissimo, c'è stato riallestimento, eccetera. Però quella sala è un po' nascosta, ci vorrebbe un'indicazione molto evidente, perché altrimenti uno passa e può anche darsi che non la veda quella sala.
Ma allora,
va indicata,
non credo.
Metterete un'indicazione?
Metteremo tutte le indicazioni del caso, ed è corretto farlo, e ci mancherebbe, accompagnata da una didascalia, da un'indicazione, e nel caso dovesse ritenersi necessario lo renderemo ancora più evidente. Però tenga conto che la sala dedicata a Bai è una sala monografica, cioè proprio
si
è voluto dare un luogo, un ambiente.
Il percorso di quel museo lì è una sala che va nell'altra, no? Quella lì a parte, quindi se non è segnalata potrebbe anche sfuggire.
Vabbè, io invito tutti gli ascoltatori a visitarla, perché credo che sia una soluzione di piena soddisfazione anche della signora Bai e di tutti coloro che hanno a cuore una storia, una vicenda legata a quell'opera che chiaramente adesso ha trovato una soluzione, io penso più che dignitosa.
Certo,
non,
certo, ma
non
siamo,
c'è nessuna volontà
siamo contenti
di diminuirla o di renderla...
Di nasconderla un po', no?
Ma no, ci mancherebbe. Se avessimo voluto non fare un'operazione di questo tipo non l'avremmo esposta e musealizzata, invece così è stato... I musei, come io ho sempre ripetuto, sono i luoghi della storia, del dibattito e della memoria, quindi io credo che sia assolutamente importante che un'opera che riguarda Milano trovi la sua piena collocazione all'interno del Museo del Novecento.
Oh, andate a vederla e poi giudicate voi stessi. Secondo me è un po' compressa e poi con questa finestra laterale a me non mi convince, però... Comunque siamo contenti che è stato scelto il Museo del Novecento, ma insomma, forse ci voleva un soffitto più alto. Vabbè, basta polemiche, andiamo avanti perché c'è la mostra Gianni Sassi, Gioia e Rivoluzione. È stata inaugurata ieri sera all'Adi Design Museum in... a Milano, proprio davanti al Monumentale, in piazza Compasso d'Oro, e è curata da Aldo Colonnetti e il progetto espositivo è di Studio Azzurro. Un grande intellettuale, Gianni Sassi, classe 1938 e scomparso a Milano nel 93, è stato produttore discografico, imprenditore, fotografo e anche e grafico, forse conosciuto soprattutto come grafico. Nel 71, tra le tantissime cose che ha fatto, nel 71 ha fondato l'etichetta discografica Kranz, producendo artisti come Eugenio Finardi, Alberto Camerini, Claudio Rocchi, gli Arti e Mestieri, Venegoni, gli Area, gli Schiantos. Poi ha fatto tantissime cose, tra cui ha progettato e editato Alfabeta, la famosa rivista di letteratura, che ha pubblicato ben 114 numeri nel 79. Poi ha fondato La Gola, un mensile di gastronomia che affiancava alla gastronomia argomenti culturali. Poi negli anni 80 ha organizzato numerosi convegni, incontri, concorsi, mostre, insomma ne ha fatte un sacco storica la rassegna Milano Poesia dal 1982 al 92. Quindi un personaggio grandioso, mi viene da dire. Allora andiamo a dare un occhio per qualche minuto, perché dopo sentirete il servizio più ampio a Cult lunedì, però dicevo andiamo in mostra all'Adi con Fabio Cirifino di Studio Azzurro, che come vi dicevo ha curato la messa in scena, l'allestimento, questo omaggio a Gianni Sassi. All'inizio di un percorso che ci racconta Gianni Sassi.
Ci racconta Gianni Sassi, grande personaggio degli anni 70, 80, 90, fino a quando purtroppo ci ha lasciato, con un patrimonio straordinario di presenze,
di creatività,
ha attraversato
tanti ambiti,
tanti ambiti, dalla musica al teatro, alla danza.
Ma in anni particolari...
Un grande grafico, editore, ha inventato la Cramps, è stato uno che... E in effetti, quando purtroppo lui è morto, Milano Poesia, che era un evento milanese molto molto importante, dove ha dato l'opportunità di conoscere grandi poeti internazionali, arrivavano da tutto il mondo, e niente, si è fermato tutto e purtroppo... Era talmente
Senti,
presente.
Il mio occhio è stato attratto da una rivista che era famosissima, Alfabeta.
Certo, Alfabeta è stata fondata.
Qui per esempio c'è una copertina con Boyce, perché
sì,
lui
sì,
ha avuto a che fare con artisti, con musicisti, con il mondo della cultura.
Sì. Era un grande intellettuale che vedeva oltre, sempre lui ha visto oltre a un mondo che in qualche modo faceva parte del suo mondo intorno a lui, ma lui guardava al di là. E questo guardare al di là ha dato la possibilità a noi come Studio Azzurro, per esempio, di conoscere tantissimi artisti, che se no tutto il movimento Fluxus ha influito in parte anche, devo dire, sul nostro modo di lavorare, sul nostro modo di pensare anche. Perciò grazie a lui, anche grazie a Gino Di Maggio, che è un'altra figura
di Mudima, no?
Esatto, molto amici tra di loro, che comunque ci hanno permesso di avere queste opportunità e di rapportarsi con questi grandissimi artisti che hanno rappresentato la scena, sulla scena internazionale,
la gola
questa...
allora mi devi raccontare come avete pensato questo percorso, perché è uno di quei personaggi da cui non si sa da dove cominciare, credo.
Certo, noi da qui abbiamo pensato, la prima cosa che è venuta in mente, partiamo dalla grafica, perché lui è conosciuto e soprattutto per essere un grande grafico. Noi abbiamo messo queste lettere al cielo, che idealmente cadono sul pavimento, e vedi come cadono sul pavimento, si mettono in movimento e creano delle condizioni particolari. Adesso vedrai che...
Dipende da come mi muovo io?
No, non c'è nessuna interazione qui. Ecco, vedi, passano delle lettere, alcune si fermano e formano dei simboli, tutta una serie di simbologie che comunque lui utilizzava nel suo lavoro, nella sua professione.
E una sala va nell'altra, no?
Sì, sono cinque spazi che in qualche modo rappresentano dei momenti della sua vita,
percorso.
Del suo percorso, del suo progetto e dei suoi interventi, soprattutto a Milano. Perché...
Raccontamene uno importante, per esempio.
Questo qui è il rapporto che...
Ovviamente non possiamo farli tutti, ma insomma fermiamoci davanti a qualcosa di particolarmente significativo.
Qui è significativo perché qui è presente in questa seconda parte tutto il rapporto che lui ha avuto con l'arte, con gli artisti di tutto il mondo che lui ha invitato, soprattutto nei Milano Poesia che lui faceva, perché Milano Poesia non era solo poeti, ma c'erano performance, danzatori, musicisti, attori, là in fondo... Si vede Milano Poesia, là c'è un minuto e mezzo di piccoli frammenti che noi abbiamo raccolto in tutti questi 6 anni che abbiamo collaborato con lui su Milano Poesia.
Allora, quelli più avanti con l'età, andando a vedere questa mostra, sicuramente si emozioneranno e avranno tanti ricordi. Quelli più giovani conosceranno un personaggio veramente ricco, incredibile, che è stato un protagonista della scena culturale tra gli anni 60 e gli anni 90. Poi tra l'altro in marzo ci saranno una serie di appuntamenti che riguardano la musica, l'arte, la cultura, eccetera, ma questi ve li daremo, perché... Allora il primo è il primo di marzo alle 18, Gianni Sassi e la musica, si parla di Krams, con Enzo Gentile, Patrizio Fariselli, Eugenio Finardi, 1 marzo ore 18 alla Di Design Museum. Mentre la mostra si può visitare fino al 22 di marzo e celebra, come dicevo, il genio creativo di un imprenditore culturale milanese assolutamente originale e grandioso. Peccato che piove, ma forse piove poco e forse si apre, speriamo, perché se vi va di fare una passeggiata potete andare alla Biblioteca degli Alberi di Milano, che, ahimè, solo per oggi, però ospita la grande scultura, installazione, il girasole, che è una scultura di Mauro Seresini, voluta dal CESVI, sapete, l'organizzazione umanitaria, perché lunedì saranno 3 anni appunto della guerra in Ucraina. Mauro Seresini è l'artista. Come nasce l'idea di questo girasole?
Nasce da un fiore di carta che è stato poi trasformato in versione più macro. Un po' per ricordarci quello che sta succedendo, sono passati 3 anni dall'inizio del conflitto e dall'occupazione dell'Ucraina, per non dimenticarci quello che sta succedendo anche ancora.
Ha un significato particolare il girasole?
Sì, ha un significato di resilienza e di lotta, forse.
È interessante come un artista elabora una proposta del genere? Una scultura in bronzo?
È fatta in ferro.
Ah, in ferro.
In ferro, sì.
Le macerie resteranno lì?
Le macerie...
Perché lui sovrasta con imponente queste macerie.
Lui è nato dalle macerie, in realtà. Il concetto è che lui è nato dalle macerie.
Sì, è nato dalle macerie e è stata ideata questa, diciamo, questo ricordo, questa installazione dalla Fondazione CESVI in collaborazione con la Commissione Europea e col Parlamento Europeo. E, come vi dicevo, lunedì è l'anniversario dei 3 anni di guerra in Ucraina. Gloria Zavatta è la presidente del CESVI.
L'installazione che si inaugura oggi è per non dimenticare...
Oggi era ieri.
In Ucraina, le popolazioni sottoposte a bombardamenti, violenze, perdite di futuro. Soprattutto bambini e adolescenti stanno soffrendo moltissimo in mancanza di scuole, di infrastrutture, servizi medici. Noi stiamo fornendo un po' di queste strutture, abbiamo ristrutturato delle scuole, un asilo, l'asilo Arcobaleno, per dare un senso di futuro a Bucha, perché siamo state la prima ONG a entrare a Bucha ad aprile del 22, quando era stata devastata dal ritiro in quel momento delle truppe da quella cittadina. E abbiamo fornito poi negli anni punti per essere riscaldati, supportati, oggi supporto psicologico, supporto informativo e formativo per ridurre il problema delle ordigne ancora presenti e che possono provocare ulteriori disgrazie e perdite di vita e di speranza ancora. Sui nuovi rapporti decideranno i fatti. Quello che vediamo oggi sono che comunque la nostra comunità, l'Europa intera, fa un po' più fatica a ricordarsi tante crisi che sono dimenticate nel mondo. Ovviamente non c'è solo l'Ucraina, ma l'Ucraina è così vicina a noi. Abbiamo il Pakistan, abbiamo il Sudan, abbiamo tantissime altre realtà che stanno soffrendo per diverse emergenze climatiche o terremoti o guerre. Quindi siamo in tutti questi punti del mondo ad aiutare senza guardare in faccia chi è l'aiutato o dove c'è bisogno, dove c'è il bisogno per le persone, la Fondazione CESVI c'è. Questa installazione è molto bella appunto perché ci evoca un senso di speranza, proprio perché il girasole è una delle coltivazioni più importanti dell'Ucraina ed è stato riseminato nell'estate del 22 con questa forza di volontà da parte della popolazione proprio di continuare verso la propria vita, verso il proprio futuro. È realizzata, come sapete, in collaborazione con la Commissione Europea e con l'Unione Europea, che sempre supporta la realtà ucraina, la popolazione, ed è molto importante perché oggi gli aiuti internazionali stanno riducendosi sempre di più, anche con la chiusura dell'Agenzia Internazionale Statunitense, e invece l'Europa continua ad aiutare appunto le popolazioni in crisi e speriamo di poter sensibilizzare molte persone.
La cosa che non sono riuscita a capire, è stata inaugurata ieri, si può vedere soltanto fino a oggi, ma è lunedì l'anniversario dei 3 anni di guerra. Non so per quale motivo, io l'avrei lasciata più a lungo. Una bella scultura, un grande girasole di 3 metri realizzato in metallo, come avete sentito, e per ricordare 40.000 vittime, 10 milioni di sfollati e 12 milioni di persone che ancora hanno bisogno di aiuto umanitario per sopravvivere. Se volete visitare la scultura vedrete questo cumulo di macerie da cui sorge alto il girasole alla Biblioteca degli Alberi vicino a Piazza Gaia Aulenti.
Corbi la so monte calo simi a a fursti mala
aba la ma risti kota stock war instigator rota solci solci mi mi la ki solci la ki costa bravo a la mi dai no ka ka sha morci la ki a la la sha
corbi la so monte calo simi a a fursti
e da una situazione drammatica, quella dell'Ucraina, ci spostiamo invece alla situazione della Palestina. Sì, perché è stata inaugurata proprio in questi giorni una mostra alla Fabbrica del Vapore, alla Sala delle Colonne, dal titolo Home Sweet Home, immagini di resistenza dalla Palestina. Una mostra fotografica che racconta storie di resistenza quotidiana dal territorio palestinese, in particolare dalla Cisgiordania. Sono due donne le fotografe, sono Michela Chimenti e Alessia Galli. Io le ho sentite tutte e due. Vi dico subito che le fotografie esposte si possono acquistare e le donazioni saranno destinate ai progetti di WeWorld per l'acquisto e la distribuzione di kit mestruali all'organizzazione di percorsi di formazione per donne e ragazze palestinesi. Quindi diciamo che è un'iniziativa che si occupa soprattutto delle donne. Io ho parlato con Michela Chimenti prima e Alessia Galli dopo e voglio farvele sentire. Michela, allora raccontaci questo vostro progetto, di che cosa si tratta, che cosa avete documentato?
Intanto grazie per averci invitate. Il progetto vuole raccontare la Cisgiordania oggi. Le foto sono state scattate la scorsa estate. È vero che è giusto che tutta l'attenzione sia sulla striscia di Gaza, ma dato che abbiamo viaggiato spesso singolarmente in Cisgiordania, questo era il nostro primo viaggio insieme, volevamo proprio raccontare quella che oggi è definita la gasificazione della Cisgiordania, quindi le espulsioni e tutto quello che sta accadendo. Quindi anche in Cisgiordania i palestinesi vengono cacciati, continuano le demolizioni, continuano gli attacchi dei coloni. Oltre a questo, io mi occupo da diversi anni di povertà mestruale e insieme proprio a WeWorld abbiamo deciso di mettere insieme le forze e le idee. Quindi abbiamo in qualche modo voluto raccontare come si vivono le mestruazioni. Oltre a questo volevo raccontare anche cos'è la povertà mestruale in zone di conflitto e soprattutto per le donne palestinesi cosa significa avere le mestruazioni sotto occupazione, perché quello che succede in Cisgiordania ovviamente impedisce anche la possibilità di avere privacy, di avere acqua pulita, di avere un bagno da non spartire con...
Insomma, che è anche una questione che tocca molto da vicino la salute, le condizioni...
Assolutamente sì, certo. Assolutamente sì, ma anche solo per gli accessi basici ai dispositivi mestruali, agli assorbenti. Quindi la mostra serve a raccontare quello che succede in Cisgiordania, ma anche a sensibilizzare su un tema, quello della povertà mestruale, della giustizia mestruale, che ancora oggi non c'è bisogno di andare in Palestina, ancora oggi anche in Italia e nei paesi cosiddetti ricchi è un tema che tocca molte donne.
Ma penso che vedendo anche certe immagini molte di noi abbiano pensato, ma... come si troveranno a vivere certe situazioni, a non avere il bagno, l'acqua corrente? Sì, penso che molte di noi abbiano pensato questo. Quindi...
sì, e l'hanno pensato anche loro, nel senso che dopo il 7 ottobre 2023, dalle interviste insomma che venivano rilasciate proprio alle donne palestinesi, la prima sensazione, la prima dichiarazione era quella di dire: devo assolutamente trovare degli antidolorifici e fare scorta di assorbenti. E è una cosa a cui spesso non si pensa, perché se non sei donna comunque lo stigma è quello che hai le mestruazioni e non lo racconti, non
certo,
lo puoi dire,
certo.
Anche se sei in una zona di guerra e sotto occupazione,
senza
quindi
contare che poi magari hai dei dolori atroci e non hai nemmeno gli analgesici per attenuarli.
Esattamente, soprattutto perché l'esercito israeliano poi se può evitare di far entrare antibiotici e anche i farmaci di prima necessità non lo fa, e questa è una realtà, purtroppo è così.
Come avete realizzato le vostre fotografie? Immagino abbiate cercato anche dei momenti di confidenza con le persone che avete fotografato.
Sì, in realtà sì, nonostante la maggior parte delle fotografie siano state realizzate con
a volte, cioè, con molta naturalezza, nel senso che ci siamo trovate magari in delle situazioni semplicemente scambiando una chiacchiera, insomma, con i soggetti delle nostre fotografie, e in quel momento, insomma, chiedere giustamente se volessero farsi ritrarre
e spiegare anche il vostro progetto, immagino.
Sì, sicuramente sì. In realtà il progetto fotografico poi è venuto un po' dopo, è nato, diciamo, in corso d'opera, se non dopo il nostro viaggio, nel senso che il nostro intento era quello di raccontare i palestinesi e le palestinesi a un pubblico a cui le loro voci non arrivano, quindi per noi, diciamo, in Italia, nel senso che era un po' un voler amplificare quelle che sono le loro voci, che vengono spesso nascoste e silenziate. Quindi è partita, diciamo, così, volendo raccogliere le loro testimonianze, e poi in realtà la collaborazione con WeWord.
WeWord, sì.
Esatto, con insomma il progetto sulla povertà mestruale, come diceva Michele, abbiamo messo insieme le forze, insomma è nato questo progetto Home Sweet Home, che è appunto proprio sul tema della casa, di cosa può essere casa, possono essere delle rovine, delle tende, e comunque è casa, ed è il motivo per cui i palestinesi e le palestinesi hanno il diritto di rimanere in Palestina, perché è casa loro, e nessuno di noi vorrebbe mai abbandonare la propria casa.
Ma infatti,
insomma,
li abbiamo visti rientrare, anche sapendo che avrebbero raggiunto le macerie probabilmente delle loro case nella striscia di Gaza.
Sì, questo a Gaza, sì. E
sì.
Insomma, anche in Cisgiordania, in realtà adesso nelle ultime settimane si contano decine di migliaia di sfollati, si parla più di 40.000 sfollati, e chiaramente tutte e tutti loro ambiscono poi a tornare, nel senso che si spera sempre che sia un allontanamento momentaneo, così come fu nel 1948 con la Nakba. Insomma, anche chi è stato sfollato da quello che poi è diventato territorio israeliano ha sempre questa speranza del ritorno, ecco.
Quando la fotografia si mette a disposizione per rendere consapevoli, per dar voce a chi non ce l'ha. Home Sweet Home, immagini di resistenza dalla Palestina. La mostra si può visitare alla Fabbrica del Vapore in Sala Colonne fino all'11 di marzo, e noi ringraziamo Michela Chimenti e Alessia Galli, le due fotografe. Vi avevo detto che c'è una bella notizia, no? Sì, perché è Museo per Tutti. È un'iniziativa dell'Abilità Onlus, che l'ha ideata anche per altri siti, il Cinacolo, la Pinacoteca, Villa Necchi. Ma vediamo di cosa si tratta. Lo chiediamo a Carlo Riva, che è il direttore dell'Abilità Onlus, perché rende autonome le persone con disabilità intellettiva, e questa mi sembra un'ottima, insomma, non hanno bisogno più di essere accompagnati, possono fare anche da soli. Sentiamo di cosa si tratta. È arrivata a Villa Reale di Monza una bella iniziativa che è già stata sperimentata in altri siti, cioè al Cenacolo, alla Pinacoteca, Villa Necchi, ma anche in tanti posti in tutta Italia, se non sbaglio. E noi ne parliamo con Carlo Riva, direttore dell'Abilità Onlus e ideatore di questo Museo per Tutti.
Intanto buongiorno e grazie per questo invito. Il Museo per Tutti è un servizio dell'Associazione L'Abilità di Milano, ed è un'associazione che si prende cura delle persone con disabilità, con ogni tipo di disabilità. È un'associazione sul territorio da 25 anni. Da 10 anni invece abbiamo cominciato a interrogarci su altri processi importanti nella vita di una persona con disabilità, e cioè i processi inclusivi. Vale a dire che se dobbiamo prenderci cura di una persona con disabilità, dobbiamo pensare anche al tema della partecipazione sociale, al tema dell'inclusione, al tema del territorio. E quindi abbiamo cominciato a indagare il tema di come un diritto importante per le persone, che è il diritto alla cultura, non venisse garantito alle persone con disabilità intellettiva. Bambini, ragazzi, adulti che una volta venivano chiamate persone con ritardo mentale. La definizione esatta invece è appunto persone con disabilità intellettiva.
Sì.
E quindi abbiamo creato questo metodo tale per cui entriamo nei musei, nei luoghi di cultura, che possono essere beni paesaggistici, possono essere siti archeologici, possono essere gallerie d'arte, appunto residenze come la Villa Reale di Monza, residenze storiche, e attraverso un processo di formazione dell'operatore e messa a disposizione di materiali.
Ecco, allora dicevamo, in che cosa consiste questo metodo? Perché lei diceva disabilità intellettiva e quindi come si fa in modo che anche queste persone possano godere dei beni culturali? In che modo?
Lo facciamo attraverso la costruzione di facilitatori che sono delle guide messe a disposizione gratuitamente sul sito del museo o sul sito museopertutti.org, tale per cui il caregiver, che può essere o l'insegnante o il genitore o degli amici, degli educatori, dei volontari, qualsiasi persona in pratica che appunto va al museo insieme alla persona con disabilità intellettiva, scarica questi materiali gratuiti e attraverso questi materiali ci sono le descrizioni scritte in linguaggi facilitati perché questa persona possa apprendere la bellezza dell'opera d'arte e farla sua.
Allora, questi materiali sono la novità e quindi ci sembra una bellissima iniziativa. E adesso vorrei chiudere in bellezza. Sì, in bellezza perché le fotografie sono bellissime, davvero. Sono quelle di Alessandro Grassani. La mostra è intitolata Emergenza climatica, un viaggio ai confini del mondo ed è ospitata al Museo Diocesano, curata da Dennis Curti. Si può visitare fino al 27 di aprile. Noi cominciamo a visitarla proprio con Alessandro Grassani, che è un bravo fotografo che ha lavorato per agenzie importanti. Lui ha fatto in tempo a lavorare anche con la Grazia Neri.
Di fronte a un'immagine che ritrae una fossa comune, ok, una fossa comune che esiste perché esistono i cambiamenti climatici.
In Kenya siamo, no?
Siamo in Kenya, nella regione del Turkana. E, mi colpisce molto questa immagine perché mi era capitato di vedere e fotografare altre fosse comuni in passato, ma mai avrei immaginato di trovarmi di fronte a una fossa comune perché... Che esiste.
28 persone c'è scritto.
No, sono molti di più, sono qualche centinaio, ma questa fossa comune esiste perché esistono i cambiamenti climatici. E pensa che qui in Turkana, nel Kenya, una delle zone più aride di tutto il Corno d'Africa, i pastori di diverse tribù si confrontano a colpi di macete e di fucile per il controllo delle piccole risorse, no? E fanno dei veri e propri raid, degli attacchi notturni nei villaggi della tribù avversaria, no? Perché un po' l'idea che mi sono fatto io è che in queste zone, no? Meno gente c'è, più risorse rimane per chi sopravvive. Quindi i pastori non vanno in giro con il bastone, no? Per controllare il flusso del loro gregge, ma vanno in giro con i fucili mitragliatori per uccidere i pastori della tribù avversaria, no? I cambiamenti climatici stanno rendendo il clima più estremo e in questi territori anche sopravvivere diventa più estremo, no? Pensa che è vero, dicevi che quella croce che c'è in mezzo a questa immagine,
c'è scritto 28
28 persone, perché quelle 28 persone sono 28 corpi che sono stati raccolti da un gruppo di missionari in un solo mattino, in un singolo villaggio, no? Quando i pastori della tribù dei Pokot erano entrati in piena notte per uccidere più persone della tribù dei Turkana possibile, no? Proprio per quella legge della quale, insomma, in un certo senso abbiamo raccontato prima, no? Meno persone ci sono, più risorse rimangono. Passiamo in Mongolia.
Una signora, okay, che sta trascinando una slitta con un animale morto sulla neve.
Sì, in realtà lei si chiama Erdene Tuya, un pastore mongolo di 29 anni. In Mongolia i cambiamenti climatici si manifestano anche con l'estremo freddo, ok? Questo inverno, questa coltre innevata quale è circondata Erdene, questo pastore, ci racconta di temperature che arrivano a meno 50 gradi, ok? Questo è un fenomeno che è sempre esistito in Mongolia. Prima lo Zud, come chiamano localmente questo inverno, si manifestava una volta ogni 10 anni circa, ora ogni 2 anni, perché i cambiamenti climatici non rendono solo gli eventi climatici più estremi, ma anche più frequenti, ok? E quell'anno in cui sono stato in Mongolia a raccontare la storia di Erdene, 8 milioni di capi di bestiame sono morti, come la pecora che lei sta trascinando in questo momento, in questa immagine, e 20.000 pastori come lei non hanno avuto altra scelta se non quella di abbandonare la campagna per emigrare verso la capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Pensa che la Mongolia è un paese grande 3 volte la Francia, vivono solo 3 milioni di persone, la metà di questi 3 milioni vivono ammassate una sopra l'altra nella capitale, ok? E questo a causa dell'arrivo dei pastori come Erdene. No? Perché la capitale della Mongolia ha raddoppiato la propria popolazione nell'ultimo decennio, possiamo dire. Allora, qui siamo a Dhaka, la capitale del Bangladesh, notoriamente uno dei paesi più colpiti dai cambiamenti climatici, no? E qui, insomma, ci dicono le Nazioni Unite che circa 300.000 persone all'anno abbandonano le campagne per emigrare a Dhaka, in città, a causa di un micidiale mix di cambiamenti climatici.
Dobbiamo correre perché il tempo scappa. Io vi consiglio di andarla a vedere questa mostra, perché siete accompagnati dalla bellezza, perché le fotografie sono bellissime, a prendere coscienza dei drammi che si vivono in Mongolia, in Bangladesh, in Kenya, Haiti, e delle che causano le migrazioni climatiche. Al Museo Diocesano, curata da Dennis Curti, fino al 27 di aprile la mostra di Alessandro Grassani. E in chiusura voglio un'altra good news. 16 studenti, no, forse sono di più, comunque sono alcuni studenti dell'Accademia di Brera, hanno messo la loro creatività e fantasia a servizio dei piccoli pazienti ricoverati al Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche dell'Istituto Besta. E l'hanno reso uno dei posti più belli del mondo, con fantastiche arte. Che cosa hanno fatto? Hanno decorato le loro pareti, sono intervenuti con la loro fantasia a rendere più gradevole l'atmosfera in queste stanze dove sono ricoverati i piccoli al Besta. Così termina i Girasoli, io vi do un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario cominciamo 13.15, 13.20 circa, e vi auguro buon weekend e anche buona settimana.